rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata, è un vero piacere sentirvi, o meglio è un piacere se voi sentite noi, perché noi a voi non vi sentiamo, scusate, oggi mi è scappata così, sarà forse l'entusiasmo perché le cose sono veramente tante, però prima di cominciare devo fare il mio bigliettino da visita, darlo a chi tra voi eventualmente ci ascoltasse per la prima volta o insomma abbastanza poco da non aver ancora capito di che cosa si tratta questa manifestazione, vedete che l'entusiasmo mi continua a tradire. Di che si tratta questa trasmissione? È la stampa rassegnata, che vuol dire che appunto il nome fa un po' il verso all'idea della rassegna stampa, cerchiamo di partire per quello che diciamo da spunti di giornali e articoli che escono sulle cronache locali, da lì cerchiamo di fare critica, di fare polemica se siamo in vena e anche ci piace e crediamo sia tutto sommato un ruolo importante che deve svolgere un mezzo di informazione e di comunicazione indipendente, aprirsi e passare la parola alle istanze sul nostro territorio, per cui non parlo solo io, anche se sicuramente la mia voce vi ammorba più delle altre, perché ritorna anche spesso nelle introduzioni agli interventi che andiamo a cercarci qua e là, ma appunto non sono da solo e la redazione diciamo è abbastanza diffusa perché porta con sé anche coloro che intervengono appunto sollecitati dalle nostre domande e dalle nostre ricerche. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata e abbiamo fatto un po' di esperienza perché abbiamo superato le 250 puntate, lo dico senza vanto, ma comunque è un elemento che quando i numeri sono abbastanza tondi ogni tanto vanno citati. Siamo appunto arrivati al marzo del 2024, marzo è un periodo sempre pieno di iniziative, è anche un periodo in cui ci sono delle ricorrenze e oggi vorrei non trascurare una ricorrenza che è quella dell'omicidio, della morte di Dax, Davide Cesare, il militante, il compagno, anche forse l'amico, diciamo un'amicizia che personalmente non posso vantare perché non ne abbiamo avuto l'occasione, anche se è vero nello stesso tempo che ci siamo e lo avevo conosciuto. Chi lo sa se quelle mani omicide quella sera appunto del 16 marzo del 2003 non avessero usato i coltelli contro di lui e contro l'altro compagno che era con lui e che non ci ha rimesso la vita solo per il rotto della cuffia, se ci sarebbe stata occasione negli anni, nei tanti anni che sono passati e sono già 21, non ci sarebbe stata la possibilità di anche di un'amicizia personale, oltre che di una comunanza negli intenti, perché entrambi eravamo e siamo, eppure siamo ancora militanti e compagni dell'area dei centri sociali e delle autogestioni, per quanto le cose negli anni possano essere cambiate, da lì veniamo e lì restiamo. Per cui insomma lo voglio ricordare soprattutto per dare la possibilità eventualmente a chi ci ascolta, senza la presunzione di insegnare nulla, ci sono ancora dei materiali in rete su questo episodio ancora abbastanza tutto sommato oscuro dal punto di vista degli accadimenti, perché appunto è stato raccontato e è passato nella storia mainstream come una rissa tra estremismi opposti. Questa è la categoria con cui spesso si cerca e si tenta di derubricare episodi come questi. In realtà chi c'era, chi lo ricorda o chi lo ha minimamente voluto approfondire attraverso le cronache e attraverso i racconti di chi c'era, anche tentativi di documentarismo diciamo militante, intento dei tre fascisti, che erano due fratelli e il padre, era, per quanto possa stupire ad oggi, e tutto sommato stupì in qualche modo anche allora, era un intento omicida, perché le coltellate furono tirate in modo tale da non lasciare spazio appunto alla sopravvivenza di Dax. I fatti anche che seguirono, il ruolo e le modalità con cui intervenne e si rapportò all'ordine pubblico tra carabinieri e polizia, e i fatti anche del San Paolo, quindi dell'ospedale dove Dax fu poi portato in ambulanza, ma insomma era morto, e però i compagni tentarono di andare, la reazione fu durissima anche all'ospedale, quindi le cose hanno fatto pensare che ci fosse in qualche modo un disegno. Disegno che, come è ovvio, è sempre difficilissimo da dimostrare, infatti non è stato dimostrato, ed io non voglio esporre tesi cospirazioniste di alcun genere, però le connivenze tra settori del neofascismo di quegli anni e anche attualmente e nell'ordine pubblico, o quantomeno settori dell'ordine pubblico, sono state ampiamente dimostrate, e quindi questo lascia tranquillamente spazio a legittimi sospetti che niente hanno a che vedere con complottismo o cospirazionismo, di cui troppe volte siamo accusati quando parliamo di cose come queste. Va ricordato insomma che era un periodo sicuramente caldo, c'era stata una ripresa della conflittualità, del conflitto sociale, che aveva in qualche modo superato quello che era la conflittualità ordinaria, diciamo così, della fine degli anni 90. Sto parlando ovviamente del momento di riattivazione con i vertici di controvertici e vertici di Napoli e Genova, 2001 sto parlando, e poi l'onda lunga di quel movimento che passò attraverso il Social Forum di Firenze del 2002, e poi non possiamo assolutamente dimenticare anche le mobilitazioni, il movimento cosiddetto No War globale, ma che anche in Italia vide una manifestazione, quella del 15 febbraio 2003 contro la guerra in Iraq, che era veramente straordinaria per allora, e nonostante le mobilitazioni non siano mai cessate neanche oggi, era sicuramente significativa anche per i numeri che siamo in grado di mettere in piazza oggi, non solo in Italia. Era appunto un movimento globale che con la parola d'ordine di fermare la guerra preventivamente, prima che fosse dichiarata, aveva portato a Roma, si disse, 3 milioni di persone, e che qui, senza vanto e senza nessun tipo di reducismo, c'ero, e Roma in quel modo non l'abbiamo più vista, non l'ho più vista io, non l'abbiamo più vista in tanti, perché veramente era una marea quella che si riversò a Roma. Era il 15 febbraio del 2003, Dax è stato ucciso il 16 di marzo, per cui era un momento di scontro, di ripresa della conflittualità, in cui alcuni settori come quelli dei centri sociali e dell'antifascismo militante, oltre che stare dentro le mobilitazioni più grandi come quelle contro la guerra, di cui appunto ho detto sinteticamente qualcosa, cercavano anche di non dimenticarsi che le organizzazioni neofasciste c'erano in Italia, non sono mai sparite, e avrebbero giocato un ruolo proprio contro i movimenti, proprio contro le organizzazioni popolari. Non avevamo preso un granchio, perché è proprio quello che è successo, e insomma in qualche modo avevamo visto lungo sul fatto che il neofascismo sdoganato dal governo Berlusconi e dai governi che sono succeduti è poi servito ad arrivare ad una situazione come quella attuale, dove appunto i fascisti si permettono di governare, e lo fanno anche senza vergogna, e anzi rivendicando, se non proprio orgogliosamente, però comunque senza vergogna, un passato di cui per decenni non hanno certamente potuto parlare in modo pubblico, come fanno oggi, vista la sconfitta nella guerra mondiale e visto anche il peso e l'importanza che la componente comunista e anche il movimento anarchico, che aveva non poco contribuito alla liberazione d'Italia e a un ruolo delle classi subalterne dentro questo percorso di liberazione. Insomma, la puntata di oggi, in qualche modo dedicata anche a Dax, dedicata dall'altra parte anche a Orso, il compagno che da Firenze aveva invece deciso di andare a combattere con le milizie IPG, IPJ, dei compagni e delle compagne curde, a tutt'oggi impegnati non solo contro l'ISIS ma contro tanti nemici, dentro uno scenario molto complicato e nel quale le potenze e la geopolitica conta tanto, ma l'esperienza del confederalismo democratico, per cui appunto Orso è morto, sicuramente dice qualcosa. Per cui ecco che marzo è un mese di ricordi, di riattualizzazioni, però non solo, perché oltre a queste cose che ho voluto ricordare, perché mi sembra un passaggio in qualche modo obbligato anche per una mia esperienza personale, ecco che ci piombiamo a questo punto a bomba dentro quello che invece succede, e di cose ne sono successe tante anche in questo fine settimana, e cercheremo con la nostra puntata odierna di andare un po' a coprire quello che è stato il palinsesto, diciamo così, delle iniziative di questo fine settimana 16-17 di marzo. Comincerei andando a cercare i sanitari per Gaza, e mi risentirete immediatamente nell'introduzione che ho fatto, non anticipo nulla di quello di cui abbiamo parlato.
E allora, con la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana parliamo, per fortuna e purtroppo, di Palestina. Ne parliamo in connessione, in collegamento, in concomitanza con quella visita che la Meloni, Premier, Presidente del Consiglio, ha fatto all'ospedale pediatrico Meyer proprio giovedì 14. Guardiamo un attimo sui giornali, cosa chiacchieratissima, direi chiacchierata soprattutto negli aspetti più superficiali e di gossip, cosa che dà abbastanza sui nervi, vista la gravità invece dall'altra parte della situazione che si vive in Palestina, Cisgiordania, Gaza e territori occupati. E tenendo anche conto, insomma, del rischio di escalation con la missione Aspide affidata all'Italia, tante le cose che si potrebbero dire, ma non sono materia, diciamo, di cronaca più propriamente locale. Invece la visita della Meloni è stata sui giornali chiacchierata soprattutto per il piccolo smacco che sembrerebbe aver fatto a Gianni. Si dice, si vocifera che avessero preso accordi per andare insieme a fare visita ai bambini di Gaza, che peraltro vengono indicati in numero 2, questo per rispondere un po' anche a quelle che sono state le retoriche di Marco Carrai, presidente della fondazione, di cui insomma abbiamo parlato ampiamente, che sostiene sempre che loro, come Meyer, cureranno tutti, insomma, i bambini di Gaza erano 2. E dovevano andare insieme Gianni e la Meloni, invece la Meloni è andata prima, poi dopo è andata da Gianni, è saltato quindi un appuntamento, c'è stato un ritardo. Quindi chiaramente in questo ci sono tutte poi le vicissitudini politicistiche legate ai partiti, quelli sono di Fratelli d'Italia, questi altri della regione toscana sono ancora Partito Democratico, in qualche modo Italia Viva, non si sanno più neanche bene distinguere, insomma questo è stato il chiacchiericcio giornalistico. A noi questo interessa veramente poco, quasi niente, però la mia mission sulla stampa rassegnata in Radio Wombat è quella di guardare le cronache. Parto da lì per però andare a dare la parola e a chiedere quella che invece è stata la risposta, o quelli che sono stati i tentativi di far sentire un'altra voce, quella dei sanitari per Gaza, quella dei lavoratori e delle lavoratrici che dentro il Meyer non ci stanno ad essere appunto utilizzati anche non solo espulsi e diciamo scavalcati in ogni presa di parola, ma nello stesso tempo anche diventare quasi un oggetto di social e ethical washing per un governo che va a trovare 2 bambini all'ospedale quando contribuisce con la spesa pubblica e il ruolo geopolitico del nostro paese invece alla macchina bellica e all'escalation militare. Quindi abbiamo con noi appunto i nostri, le nostre sanitarie per Gaza, per sentire qual è stato il sentore dentro il Meyer, qual è stata la risposta, cosa è uscito con un comunicato che abbiamo letto con favore e con piacere, e raccontare un po' cosa si vocifera e come si vive dall'interno appunto dell'ospedale pediatrico Meyer. A voi la parola.
Ciao a tutti e tutti, io sono Chiara e lavoro all'ospedale Meyer, dove appunto mercoledì la Presidente Meloni ha deciso di venire in visita per salutare i bambini di Gaza che al momento sono ricoverati. E di questo non era stato informato nessuno, l'abbiamo appreso dai giornali la mattina stessa e per questo è stato possibile fare solo appendere semplicemente uno striscione all'ingresso dell'ospedale con la scritta stop al genocidio, striscione che è stato prontamente rimosso. Quello che ci tenevamo a dire e che poi è stato insomma diffuso anche attraverso il comunicato è che questa visita di mercoledì ci sembra oltremodo vergognosa e ridicola. L'Italia fa parte di quei 16 paesi che hanno deciso di tagliare i fondi all'UNRWA, la principale agenzia per gli aiuti umanitari per la Palestina, e di fatto rendendosi complice dell'abbandono di milioni di civili che in questo momento si trovano senza cibo, senza acqua e con un altissimo rischio di diffusione di malattie infettive. Come sappiamo, tra i civili una grandissima parte sono bambini che più di tutti vengono colpiti sia dalle malattie infettive che dalle conseguenze della malnutrizione, non soltanto aumentando il loro rischio di morte in questo momento, ma incidendo in maniera molto pesante anche sul loro sviluppo negli anni a venire, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista cognitivo. Quella di mercoledì non è stata di fatto altro che una passerella politica, fatta però sulla pelle delle persone, strumentalizzandone il dolore. Altra cosa da dire è che noi siamo orgogliosi di poter dare il nostro aiuto ai bambini Gazawi, ma l'accoglienza di poche decine di bambini e le loro famiglie non può essere sufficiente, non è abbastanza. Quello che è necessario in questo momento è un cessate il fuoco immediato e l'apertura di canali umanitari sicuri e la garanzia di una giusta assistenza medica a tutta la popolazione civile che ne ha bisogno. Da parte nostra noi continueremo a parlare di Palestina e continueremo, come abbiamo fatto, a garantire la migliore assistenza sanitaria possibile a chiunque senza nessun tipo di discriminazione.
Benissimo Chiara, grazie mille per tutto, per il tuo racconto dall'interno del Meyer. Ci fa piacere sapere che c'è chi come te, come voi, continuerà insomma la battaglia in favore e a fianco del popolo palestinese e si vuole smarcare da questo ruolo di oggetti, da social washare, come si dice oggi. Oltre a questo ti ringrazio anche per averci chiarito che la visita della Premier era anche, diciamo, un'improvvisata, quindi questo insomma dice qualcosa di più sul fatto che non c'è stata una risposta più di quello che avete potuto organizzare, ma insomma si sa che la politica si muove sempre più così, d'altronde sempre più lontani sono dalla società reale e questo li costringe, diciamo, per certi aspetti anche a muoversi in questa maniera. È un elemento critico, non piace vederlo, però dall'altra parte in un certo senso ci conferma anche che la scarsità e l'erosione del consenso che hanno subito da molto tempo sulle loro posizioni politiche li costringono a muoversi in questa maniera. Se sapessero di muoversi invece tra applausi e festeggiamenti della popolazione, molto probabilmente avrebbero e darebbero il tempo e il largo preavviso per permettere alle persone di andarle ad applaudire. Siccome sanno che non è così, allora si muovono alla chetichella e lo fanno ormai già da diverso tempo, ma insomma abbiamo degli elementi per poter dimostrare che il consenso non è con loro, anche se poi le elezioni e il nostro sistema di governo lo continuano più che continuiamo a definire democratico. Ti ringrazio e approfitto solo per dire che appunto l'appuntamento poi della Meloni al Meyer, che è venuta e andata ad accarezzare questi bambini Gazawi, era all'interno di una visita ben più ampia che di fatto la vedeva alfiera dei fondi europei, del Fondo per la coesione e lo sviluppo che semplicemente la Meloni ha portato a Firenze. Appunto su questo ci sarebbe abbastanza cose da dire, perché i giornali
e anche la retorica del governo e anche della sua formazione politica Fratelli d'Italia hanno tentato, tenteranno e tentano di farla passare come una missione del governo centrale, con cui appunto la Meloni, inviata del governo italiano, porta i soldi in Toscana. La realtà è un'altra e ce l'ha detta addirittura il capogruppo del PD nella regione, che è diventato Emiliano Fossi, l'ex sindaco di Campi Bisenzio, che su questo non possiamo che dire che ha ragione. Giorgia Meloni è venuta in Toscana, borsa vuota, zero risposte e un'ora di ritardo. I 683 milioni di euro per la Toscana dei fondi di sviluppo e coesione sono un atto dovuto. Non c'è un soldo in più dal governo, ma solo la ripartizione di risorse europee stanziate da Bruxelles. Quindi ecco che la visita della Premier, del Presidente del Consiglio, della Presidente del Consiglio è bollata come una passerella con il culo degli altri, e non c'è che dire che è appunto la pura verità, perché appunto questi soldi vengono dall'Europa, e tra l'altro, come ben sappiamo, come quasi tutto ciò che arriva dall'Europa, non è un regalo ma è semplicemente un prestito o la restituzione di qualcosa che è già stato versato. Quindi che lei se lo voglia intestare, che la stampa in questo l'abbia agevolata e continui a raccontare la novella che il governo porta soldi, è un altro elemento critico che credo vada comunque messo in luce. I titoli sono del tenore di: Meloni a Firenze, firma l'accordo per lo sviluppo e la coesione, alla Toscana 1 miliardo di investimenti. Peraltro, ecco, la cifra che 683 milioni viene già abborracciata a 1 miliardo, quindi non dico che viene raddoppiata, ma gli si aggiunge un buon terzo in più. Questo sulla stampa. Meloni a Firenze, la Toscana 1 miliardo di investimenti, questa è Repubblica, che poi viene ripresa un po' da tutti gli altri, comprese le testate online. Giorgia Meloni a Firenze, firmato l'accordo per il fondo di coesione e sviluppo, più di 530 milioni le opere previste. Meloni oggi a Firenze firma il fondo sviluppo e coesione e porta 66 milioni per l'alluvione, quindi ognuno poi mette un po' l'accento dove più gli va e più gli piace, però questa è la sostanza. I fondi vengono dal fondo per la coesione e lo sviluppo europeo e non sono appunto del governo, anzi chi come Emiliano Fossi in questa sua missione, tra l'altro chioso, faccio una piccola parentesi, Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, ha delle responsabilità enormi per quello che è accaduto nella Piana Fiorentina, in particolare nel comune di Campi, perché proprio con la sua giunta si sono visti stralci e autorizzazioni a costruire di ogni genere, per cui quando si parla di alluvione si parla per forza di cose anche di manutenzione del territorio, si parla di cementificazione, impermeabilizzazione dei suoli, consumo di suolo e quant'altro. Ne abbiamo parlato abbondantemente nel periodo dell'alluvione e sicuramente lui ha molte responsabilità. Anche per questo vorrebbe forse che il governo mettesse qualche soldo in più per riparare ai soldi dell'alluvione e cancellare con questo quelle che sono le sue responsabilità anche dirette di sindaco, ex sindaco proprio del comune più colpito nell'alluvione, che è stato Campi Bisenzio. E insomma, comunque sono cose sulle quali torneremo. Grazie ancora a Chiara. A questo punto facciamoci una pausa musicale, la farei restando diciamo all'interno di quella che ho annunciato tra virgolette una dedica di questa puntata al ricordo di Dax, e la facciamo con Aban, con la sua canzone in ricordo, che è La notte nera di Milano. Dax, tra l'altro, Dax e La notte nera di Milano, un suggerimento per chi di voi fosse curioso di guardare cosa c'è in rete: potete cercare su Archive, potete appunto usare i motori di ricerca, le parole chiave sono proprio queste: Dax Milano, La notte nera di Milano, Ospedale San Paolo, Dax Milano. Lascio ad Aban.
16 marzo 2003, domenica sera. Alcuni compagni escono da un locale del Ticinese. Fuori ad aspettarli tre neofascisti del quartiere armati di lame. Li colpiscono ripetutamente in punti vitali, lasciandone due stesi al suolo. Scatta l'allarme. Nel giro di pochi minuti una decina di compagni arriva sul posto. La situazione appare subito gravissima. L'ambulanza tarda ad arrivare, mentre immediatamente sopraggiungono pattuglie di polizia e carabinieri che ostruiscono la via, bloccando la circolazione e contribuendo a un ulteriore ritardo dei soccorsi. Ancora incerti sulle condizioni dei ragazzi, una quindicina di persone comincia a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, già pattugliato da alcune volanti. Dopo poco arrivano i rinforzi. Chiudono l'ingresso e danno il via a feroci cariche sia all'interno dell'ospedale che all'esterno. Si apre la caccia all'uomo, inseguimenti e pestaggi al grido di comunisti bastardi, vi ammazziamo tutti. Una decina di compagni vengono gravemente feriti, 40 punti di sutura sul viso, denti rotti, teste aperte, facce sfigurate e sangue dappertutto.
Ogni blocco è riunito, facce dal barrio di ogni città. Un ragazzo, un ribelle, un amico, un fottuto guerriero antifa. La leggenda rimane sul libro, il suo volto è sui muri città. E il dolore rimane scolpito quando muori abbracciato da un fra. E il dolore diventa più vivo e dilania chissà la realtà. Non c'è pace per chi l'ha ucciso, per i nazi nessuna pietà. Nessuna pietà per chi usa le lame contro chi ha le mani nude, si sa. La condanna di essere infame è la strada che ci penserà. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa. Non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax. Chiedilo a chi gli era stato vicino, anche ora è qua nel nome di Dax. Gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero antifa. Quando muore una grande persona, il cielo brilla una nuova stella per ricordare la traiettoria a ogni fratello, a ogni sorella. Dentro la cella di un penitenziario, su una barella in un pronto soccorso, che nessuno rimane da solo fino a quanto non è morto. Se la rassegnazione paura diventa complicità, pensare l'impensabile continua a far vivere Dax. Per combattere la paura devi apprendere il coraggio, sospirare e respirare insieme a tutto l'equipaggio. Hey, Dax vive ancora, Dax suona ancora, il popolo balla, schiaccia la gloria di ogni divisa che fa da padrona. Brucia d'amore nel cuore in via Gora, pompa dentro l'impianto di prega, in un'occupazione a Berlino, in una rivolta in Grecia. Sfonda lo scudo, tu celerino, blocca la carità, l'arte sommossa, brilla la fiamma nella rivolta. Fuoco d'amore divampa nel cuore di chi porta avanti la lotta. Chi trasforma il dolore in azione, come arcangelo e mamma rosa. Finché uno solo è presente, Dax è libero e ribelle. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa. Non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax. Chiedilo a chi gli era stato vicino, anche ora è qua nel nome di Dax. Gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero antifa.
Riprendo il microfono, si rientra in voce, sempre Radio Wombat, è sempre la stampa rassegnata. Ciao, se vi collegate solo adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione con i sanitari per Gaza, un commento su quella che è stata la visita della Premier, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Meyer in occasione della consegna dei fondi europei per la coesione e lo sviluppo alla regione toscana. Invece andiamo avanti, ci sono tante iniziative, risentirete immediatamente la mia voce nell'introduzione per il prossimo ospite e il prossimo intervento. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, continuiamo a seguire le iniziative di questo fine settimana veramente ricco di attività in tutta l'area metropolitana fiorentina, e andiamo a parlare con un compagno coinvolto e che partecipa all'assemblea 16 febbraio, che è quel movimento, diciamo così, o comitato, mettiamola in questi termini, che si è costituito per non far cadere nell'oblio quello che è successo appunto al cantiere Esselunga in via Mariti, con la morte dei 5 operai sotto il trave di cemento che ha ceduto nel momento della colata, e dall'altra parte la rivendicazione che è quella di bloccare questi lavori. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo detto in più forme anche con un'altra trasmissione, addirittura tra virgolette uno speciale che abbiamo realizzato proprio per riprendere il filo della battaglia che il quartiere aveva condotto contro la costruzione di questo esimo supermercato in una zona che
avrebbe bisogno di tutto tranne che appunto di un altro tempio del consumo e del consumismo nella battaglia cittadina tra la Coop e l'S Lunga, e che insomma il quartiere ha avversato in tante forme, riuscendo anche per un lungo periodo a tenere fermo questo cantiere. E poi insomma, come spesso succede quando ci sono i soldi e quando girano i quattrini, anche i piani regolatori, i piani urbanistici o i piani operativi, come si fanno chiamare adesso, vengono forzati con più e maggiore facilità. La battaglia quindi dell'assemblea, del comitato, del movimento 16 febbraio è anche quella di fermare questa costruzione di supermercato e intitolare quello che dovrebbe essere, speriamo, un parco pubblico, che è la rivendicazione del quartiere da tanto tempo, intitolarlo proprio alle vittime di questa strage sul lavoro, che come continuano anche a emergere, diciamo così, dal lavoro degli inquirenti, dalle indagini che si sono ovviamente attivate intorno a quello che è accaduto, vengono fuori proprio le cose che in qualche modo tutti sappiamo e che troppo spesso si fa finta di dimenticare, soprattutto negli organi che dovrebbero essere preposti ai controlli. È venuto fuori le questioni legate ai subappalti, è venuto fuori il ruolo dei caporali e tante tante mancanze. Noi appunto vorremmo con questo sapere che succede sabato, che è successo, diciamo così, perché appunto l'iniziativa è passata alle ore 15, il presidio che è stato annunciato per ricordare appunto un mese dalla strage e cominciare ad attivare la raccolta firme per il parco. Lo chiediamo appunto a un compagno che partecipa all'assemblea per raccontarci un po' come è andata la giornata di oggi e quali sono le prospettive, visto che è già stato annunciato anche un importante corteo, magari addirittura che parli e chiede la partecipazione fuori dalla città di Firenze per, se non sbaglio, la prossima settimana, che è sabato 23. A te la parola.
Eccoci qua, siamo qui al presidio di commemorazione al primo mese dal crollo della trave di cemento armato in Viale Mariti, al cantiere per l'S Lunga. Parliamo con un membro dell'assemblea degli spazi che si muove nel quartiere per riaprire un circolo e in generale per liberare gli spazi da una dinamica di speculazione e di consumo semplicemente. E quindi niente, parola al membro dell'assemblea. Com'è qui? Com'è venuto questo incontro, questa commemorazione?
Noi siamo qui, la giornata di oggi è innanzitutto una giornata di dolore. Dolore per queste 5 persone che sono scomparse e per il modo in cui sono scomparse. È una giornata che abbiamo creato perché abbiamo sentito il bisogno di stare insieme, di non viverla ognuno nel chiuso della sua vita, ma di condividere insieme al dolore anche l'esigenza che questa tragedia ha manifestato più forte di prima. Un'esigenza in questo quartiere, ma tutta la città in realtà, è quella di mettere un freno alla speculazione e alla destinazione commerciale di ogni spazio pubblico. Questa era un'area pubblica che è stata privatizzata, e in un'area privatizzata, sottratta alla vita della cittadinanza, è avvenuto quello che è successo, perché come è normale privatizzare gli spazi comuni, così è normale subappaltare i lavori edilizi, così è normale non rispettare le misure di sicurezza, così è diventato normale morire sul lavoro. Ecco, noi questa normalità non la accettiamo più. Vogliamo che questo buco nero qua al centro di questo quartiere riprenda vita, e la riprenda vita non come un centro destinato al consumo, ma come un centro di socialità. Per questo chiediamo a S Lunga, al Comune di Firenze, di interrompere i lavori per il centro commerciale e di iniziare un nuovo progetto per rendere quest'area un parco pubblico intitolato alla memoria dei caduti sul lavoro.
Ok, grazie. Ecco, questo è quanto, in sostanza l'apertura di un parco per il quartiere, va bene? Un percorso condiviso, qui si è bloccato l'incrocio, siamo tanti, diciamo ci sarà un centinaio di persone fra attivisti, gente del quartiere, si alternano interventi al microfono di varie realtà. Ora ha parlato con anche una componente del comitato per l'area del panificio militare, che è quest'area, che questo comitato si è formato dal 2014, da 10 anni, per fermare questi lavori. Quindi il dibattito qui è aperto già da prima di questa catastrofe. Hanno tirato giù una ventina di lecci perfettamente in salute per fare spazio a questo eco mostro dell'S lunga. Quindi ora arriverà l'estate e qui si ribollirà nell'asfalto, perché c'è sempre meno alberi. L'impressione è che sta nascendo un nuovo comitato di quartiere, una nuova battaglia, via. E niente, quindi vediamo, questo è solo il primo passo. Rimandiamo all'assemblea del 23, al corteo del 23, un corteo cittadino in cui si spera che convogli lì dentro un sacco di comitati dal basso che si muovono per battaglie simili alla nostra, quindi per restituire ai cittadini ciò che dovrebbe essere loro di diritto, per renderli finalmente partecipi di una gestione urbanistica del territorio più a dimensione d'uomo. E quindi niente, il 23 tutti in piazza, tutti al corteo, il 23 di marzo, segnatevi la data. Un saluto a tutti, ciao!
Bene, grazie Fausto che ci hai fatto, diciamo, da collaboratore, grazie anche a chi è intervenuto a fianco a te. È sicuramente stato un momento importante da contrapporre, direi, anche a quella che invece è stata la visita della mattina, dove sono andati a piangere e a ricordare questi operai anche Nardella, Gianni, Schlein, Emiliano Fossi e soprattutto la Sara Funaro, che è la candidata sindaca del PD alle prossime elezioni. Quindi credo che al di là di tutte le retoriche che sono state spese con la loro presenza lì al cantiere, il vero senso di questa visita fosse proprio quello di rilanciare la candidatura della Sara Funaro in continuità con Nardella e Gianni, e nello stesso tempo Benedetta da Schlein, che sembrava voler essere un nuovo vento di cambiamento nel PD e che invece ci sembra continui a portare avanti la stessa politica e la stessa linea.
Continuiamo il tentativo di coprire questa importante giornata di iniziativa appuntamenti nell'area metropolitana fiorentina. Non possiamo dimenticare in nessun modo quello che sta succedendo nella piana fiorentina, con le aggressioni che Caporali e Gentaglia al soldo del padronato sta praticando nei confronti e contro i lavoratori operai sindacalizzati del SICOBAS. Ovviamente si parla del movimento 8x5, che sta rivendicando appunto le 8 ore per 5 giorni settimanali, l'applicazione dei contratti nazionali, il rispetto di regole e diritti elementari che in tanti indotti abbiamo visto in questi anni che assolutamente non sono rispettati. Questa battaglia sta costando direttamente agli operai che la stanno conducendo anche il rischio serio di rimetterci forse addirittura la vita, perché insomma le aggressioni sono veramente pesanti, aggressioni alle cose. Abbiamo visto le macchine rotte, prese di mira, abbiamo visto persone colpite, gente che viene aspettata dietro, come si dice, insomma il solito angolino, e quindi una situazione davvero insostenibile. Peraltro credo lo possiamo dire senza problemi che c'è anche una, se non propriamente una connivenza, comunque c'è un silenzio istituzionale e dell'ordine pubblico che fa veramente impressione, tenendo conto dall'altra parte di quello che è il gran parlare di sicurezza, soprattutto questo per quanto riguarda la città di Firenze, con il suo primato di telecamere, con le sue pressioni che in campagna elettorale stanno rendendo nuovamente la questione della sicurezza uno dei primi argomenti appunto di confronto elettorale ed elettoralistico. In quanto agli operai invece tutti zitti, e sembra vada bene così, ma non certamente ai compagni, alle compagne del SICOBAS, agli operai stessi e a tutte le persone che in questi anni sono state solidali e solidali. Passeggiate rumorose, diversi tipi di iniziative, e appunto sabato sera alle ore 20:30 la manifestazione. Lo chiediamo, abbiamo chiesto tante volte di fare un aggiornamento su quello che succede appunto nelle lotte sindacali seguite da ragazzi Covas, glielo chiediamo anche questa settimana, che ci sembra assolutamente più importante, o forse non più importante di sempre, ma comunque altrettanto importante. Che succede ad H? E, insomma, raccontaci un po' te.
Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat. Ieri sera eravamo tante tanti in piazza a Prato per questa manifestazione che è stato un po' il culmine di questa settimana di mobilitazione che è stata organizzata dai lavoratori dell'HSRL dopo la sesta aggressione che hanno subito lo scorso venerdì. La sesta aggressione appunto ai danni dei lavoratori dell'H che si sono sindacalizzati circa un anno fa in questo magazzino di logistica tessile che redistribuisce i vestiti prodotti nei pronto moda pratesi in tutta Europa. Hanno deciso di iscriversi al sindacato facendo il primo passo per buttare via la paura in una situazione caratterizzata da una presenza preoccupante, ingombrante della figura di un caporale che appunto nel magazzino controllava e reclutava i lavoratori cercando di tenerli appunto in una situazione di paura e di docilità, facendo uso di lavoro nero, di lavoro grigio, turni di 12 ore al giorno, delle condizioni che purtroppo appunto siamo abituati a vedere spesso nel distretto tessile pratese. Quindi il passo della sindacalizzazione è stato un passo importante che ha voluto dire per tutti i lavoratori iniziare a lavorare 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana con contratti indeterminati, per chi appunto non li aveva o addirittura non aveva proprio dei contratti di lavoro, e lavorare appunto con tutti gli istituti previsti dal contratto nazionale. Questa cosa però sappiamo bene che alle aziende e a chi pensa di poter controllare i lavoratori non piace, e poco dopo appunto la firma dell'accordo e della regolarizzazione per i lavoratori sono iniziate queste aggressioni sotto casa alla fine dei turni di lavoro di notte, sotto casa di sei lavoratori diversi, fatte da uomini incappucciati coi caschi integrali, armati di bastoni, di spranghe, di tirapugni, che hanno mandato più di una volta i lavoratori dell'H in ospedale con la testa spaccata, le gambe spaccate e con insomma delle prognosi importanti. Per noi insomma è piuttosto chiaro chi sia responsabile di queste aggressioni, e pensiamo che la responsabilità risieda in chi vorrebbe poter continuare a mantenere, diciamo a trarre profitto dall'ipersfruttamento della forza lavoro, a controllare chi lavora in quel magazzino, e questo non abbiamo avuto paura di denunciarlo da subito, l'abbiamo denunciato alla procura, alle forze dell'ordine, ma chiaramente questa cosa non ha avuto nessun effetto. Abbiamo visto la polizia che, come appunto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat sapranno bene, non esita a venire agli scioperi, ai picchetti, quando i lavoratori sono lì davanti ai cancelli per chiedere i loro diritti, non fare niente. In questo caso le aggressioni sono continuate e non abbiamo visto ancora nessun tipo di provvedimento nei confronti del caporale, dell'azienda e di chi appunto è stato responsabile di queste aggressioni. Chiaramente questo è possibile anche grazie al silenzio delle istituzioni, un silenzio assordante, vorrei dire in questo caso, perché stiamo parlando di una situazione in cui le istituzioni dovrebbero fare da scudo, dovrebbero schierarsi a fianco di chi rivendica i diritti minimi e di lavorare con dignità all'interno del territorio pratese, invece in questo caso dal sindaco Biffoni a in giù non abbiamo appunto avuto nessun tipo di presa di parola, tantomeno di difesa nei confronti dei lavoratori dell'H che stanno subendo queste aggressioni di stampo mafioso. Questo non abbiamo paura a dirlo, perché pagare delle persone per andare sotto casa di chi rivendica i propri diritti non è altro che un metodo mafioso. i lavoratori e tutta la comunità del sindacato, la comunità 8x5 che da tanti anni lotta per appunto poter lavorare 8 ore per 5 giorni e per i diritti di chi lavora nel distretto tessile, nella piana tra Prato e Firenze, si è organizzata in questi mesi con gli accompagnamenti notturni. Ormai è più di un mese che i lavoratori della H vengono scortati a casa tutte le sere da membri della comunità perché abbiamo bisogno di autodifenderci in una situazione come questa. Infatti l'ultima aggressione è accaduta ai danni di un lavoratore che era fuori, insomma, per conto suo, e quindi non stava essendo accompagnato a casa alla fine del turno di lavoro. Quindi possiamo dire comunque che questa forma di autodifesa comunitaria sta funzionando, perché da quando appunto abbiamo iniziato a fare questi turni nessun lavoratore si è visto aggredito quando tornava a casa dal lavoro, e pensiamo che questa sia una risposta importantissima e fondamentale, il fatto di organizzarci in forma allargata, in forma pubblica, per difenderci da questi metodi. Dopodiché, appunto, come già dicevo prima, questo non esime chi ricopre nei nostri territori dei ruoli istituzionali e dovrebbe rappresentare le cittadine e i cittadini del territorio da fare qualcosa che finora non è stato fatto. Questa settimana di mobilitazione è stata molto intensa e bella, abbiamo organizzato tutti i giorni delle passeggiate rumorose nei quartieri dove ci sono state le aggressioni in questi mesi, per informare il quartiere, per informare le cittadine e i cittadini di quello che succede vicino alle loro case. Che succede la notte, infatti quello che dicevamo è vogliamo provare a essere una luce in questo buio in cui provano a rinchiuderci, in cui provano a nascondersi, e quindi per questo anche ieri sera la manifestazione notturna nelle vie della Movida di Prato, perché c'è bisogno che rilluminiamo queste notti, c'è bisogno che ci riprendiamo queste notti, perché non è possibile che qualcuno si senta legittimato a compiere dei gesti come questi pensando di potersi nascondere nel buio e di poterla fare franca in questo modo. Quindi ieri sera eravamo in tanti, abbiamo attraversato le vie del centro di Prato e abbiamo informato tutte le persone che incontravamo sulla nostra strada, ma è stata anche l'occasione di esprimere una rabbia che comunque cresce e non si ferma, perché è veramente vergognosa la situazione in cui siamo per tutti i motivi che dicevo prima. La lotta dei lavoratori dell'H va avanti, chiaramente oltre questa settimana continuiamo gli accompagnamenti notturni, invitiamo chi volesse partecipare a scriverci, a contattarci, e continuiamo la lotta anche all'interno del magazzino, dove appunto si continua a scioperare, si continua a mobilitarsi per estromettere definitivamente il caporale dall'azienda, per regolarizzare i lavoratori che ancora non hanno contratti indeterminati, per allargare il gruppo e continuare a costruire questa forza che noi crediamo sia l'unica forma di difesa che abbiamo rispetto a questi attacchi che abbiamo già visto in passato, che quello che ci può permettere di vincere, quindi siamo fiduciose e fiduciosi che anche questa volta la forza della nostra comunità ci permetterà di riuscire a cacciare il caporale, ci permetterà di lavorare tutti anche nel magazzino dell'HSRL con i diritti che ci spettano e che sono anche previsti dalla legge.
Grazie Frue, grazie a tutti i compagni e le compagne del SICCOBAS, lavoratori di H, la lotta va avanti. Anche da parte nostra un invito a mettersi in contatto con SICCOBAS Firenze e Prato, anche per darsi disponibili chi può e chi ne avesse voglia per fare appunto queste attività di accompagnamento e di scorta sociale, se ci possiamo permettere questo termine. Direi di fare un'altra pausa musicale dentro le dediche che ho dichiarato all'inizio trasmissione, questa volta per Orso, e la dedica gliela facciamo fare da Crisso con la sua Per Orso.
È dura allontanarsi dalla zona comfort quando sei nato dalla parte giusta del pianeta. E la realtà si sa benissimo, non è una favola, ma camuffarla neanche ti risolverà il problema. Adesso ho fatto la mia scelta, anche se è discutibile. Non preoccupatevi davvero, mi sento felice di aiutare chi è più debole. Io sono un Tekosher, l'individualismo è un avversario ostile. Quante volte avrò sentito che da solo non avrei cambiato il mondo con un dito. Bruciava uno scopo grande solo a pronunciarlo. Compagno orso adesso scende in campo, Rojava. Io sarò la goccia, tu la tempesta, con il cuore in volo e solo pensa a destra, il cielo è limpido. Here we go, e non ho più paura, come dir di no. E finalmente adesso sono chi vorrei, tutto ciò che ho fatto io lo rifarei. Sono prigioniero di questo pensiero, per il mondo intero, perché io ci credo, sì. Io ci credo, io ci credo, io ci credo. Qui il mattino ha l'odio in bocca, o vivo o muoio. Il mio sonno si è interrotto al colpo di un mortaio. Sole 7, il primo corpo senza vita. Una bambina, con solo il torso e il cranio aperto come un guscio d'uovo. Torno al fronte in prima linea, la battaglia è ancora lunga ma sembra infinita. La speranza è ancora forte, noi stringiamo i denti. Siamo combattenti, non ci arrenderemo fino alla vittoria. Secchetti! Da Afrin, Kobane, Ajin. Quanti inverni e deserti attraversati. Le colline qui hanno gli occhi dei cecchini. Bevo chai, un cane mi fa compagnia. Siamo vivi, ma sento ancora l'odore del sangue fra le mie mani mentre fumo un'altra sigaretta. Ed anche oggi saremo martiri domani. Il comandante scherza, io non vado di fretta. Tanto per essere chiari, non aspetto, mi capiate. Io non sono un pazzo, un incosciente o un invasato militare. Ma se non esiste libertà senza rivoluzione, come può esistere un futuro senza un ideale? Vivi male, mentre i giorni si ripetono, i governi qui si riempiono le tasche col nemico, nel silenzio dei mass media non resisto, dietro quei sorrisi di facciata posso raccontarti la violenza, ciò che ho visto. Ho imparato la lezione ad apprezzare le piccole cose, ad amare le persone. So che è possibile rinunciare a tutto quello che ci hanno fatto credere essere indispensabile.
Si rientra in voce, siete sempre su Radio Wombat, è sempre la stampa rassegnata.
Torniamo a parlare anche di GKN, crediamo senza vanto di essere tra quelli che ne hanno parlato sempre, ma non possiamo certamente staccare in questo momento, rendendoci forse tra virgolette complici di quel muro di silenzio e muro di gomma con cui QF, il liquidatore e tutti coloro, insomma, che in questa vicenda hanno speso parole o anche hanno speso silenzi e poi per arrivare al nulla di fatto. Insomma, abbiamo visto gli operai anche questa settimana sulla torre al binario 16-17 della stazione Santa Maria Novella per portare nuovamente all'attenzione i problemi e i ricatti che stanno subendo da quelli che si erano invece candidati a risolvere i problemi. Lo chiediamo al Barba di cosa si sta parlando, cosa sta succedendo concretamente, appunto la viva voce del collettivo di fabbrica a dirimere questioni che anche sui giornali restano abbastanza fumose, probabilmente nel tentativo di fare equilibrismo, cioè di da una parte sposare le ragioni della protesta perché sono talmente tanto eclatanti da non poter essere condannate neanche dai media mainstream, ma nello stesso tempo anche il tentativo da parte di questi giornali, di queste testate e non solo operatori e operatrici dell'informazione, di non pestare i piedi a coloro che continuano a fare melina. Gianni, Nardella spendono parole per fare dei tavoli istituzionali, l'azienda però una volta con una scusa, una volta con un'altra, continua a non presentarsi e di fatto la reindustrializzazione anche e soprattutto quella dal basso proposta dal movimento Insorgiamo continua ad essere rinviata o negata. Una situazione davvero insopportabile. Barba, a te per raccontarci questi ultimi giorni, dove si va, dove si vorrebbe andare e dov'è che invece continuano a tenerci fermi.
Un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. In effetti registriamo un imbarazzante tentativo di posizione equilibrata da parte dei media mainstream. In realtà questo tentativo di equilibrio è veramente disgustoso e toglie tutto il fascino che la nostra lotta da 2 anni e mezzo sta portando avanti. toglie anche le possibilità di riuscita a questa lotta, perché se ci pensiamo bene, sul tavolo non ci sono altre proposte di reindustrializzazione se non quelle dal basso, e tutti si fa finta di non vederle, tant'è che il governo appunto non ci convocava da un anno a questa parte. Lo ha fatto per il giorno della protesta, appunto l'ho fatto per il 12 marzo, dopo che un anno che non ci convocava, ma nel farlo, questa è veramente comica, non hanno incluso nell'indirizzario il liquidatore dell'azienda, cioè loro hanno messo, il governo ha messo il capo del personale, ha messo addirittura la proprietà, cioè Francesco Borgomeo, nella convocazione, ma non avendo inserito il liquidatore si è sentito in diritto di replicare che non ci sarebbe stato perché non aveva visto la convocazione, che quindi non sarebbe stato in presenza, al che il governo, anziché prenderlo per un orecchio come avrebbe dovuto fare, ha preferito farsi urinare addosso in questa che è un'immagine veramente grottesca, e ha riconvocato il tavolo per dopo due settimane, perché appunto probabilmente la presenza del liquidatore è necessaria anche per le volontà del governo. Ecco, questa era la parentesi comica. Noi abbiamo invece approfittato di questo episodio per fare un'azione di protesta, ed è stata quella di salire in cima a un punto poco noto, ma probabilmente abbastanza alto dalle varie fumogeni e quindi anche striscioni, e esprimere tutta la nostra protesta in quella della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Lo ricordiamo, è il solo collettivo che porta avanti le questioni, quindi noi ci teniamo particolarmente a tenerci vicino tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative, alla nostra lotta. Ringraziamo ancora dopo tanti anni che vengano alle assemblee del gruppo di supporto, e che quindi insieme possiamo andare avanti e cercare di sconfiggere quella che ormai è palesemente una speculazione immobiliare sullo stabilimento. Ci sono un sacco di mosse e mossettine che l'azienda sta facendo per indurre un po', anche incentivandole, le dimissioni dei lavoratori, che non sono più il numero del 9 luglio 2021, quello per forza di cose, ma comunque siamo ancora in tanti a voler portare in fondo questa faccenda. Dicevo, mosse e mossettine da parte dell'azienda, alle quali risponde il collettivo sempre in maniera puntuale. L'ultima mossa dell'azienda è quella di far finta di nascondere la chiusura aziendale, la procedura di licenziamento, avviare consultazioni per, non si sa, in qualche modo incentivate dimissioni volontarie, quindi un'altra volta messa da parte tutta l'organizzazione sindacale, tutto quello che indurrebbe anche secondo le leggi di questo Stato a una trattativa con le parti sociali. Quindi l'azienda non vuole trattare un bel nulla, fa la sua proposta individuale e spera che qualcuno possa in qualche modo abboccare. Risponde il collettivo appunto con l'azione di lotta, con la protesta, ma risponde ancora con tutte quelle iniziative che il collettivo porta avanti, anche di solidarietà. Siamo stati sabato per il diritto allo sciopero lanciato dal sindacato di base in quel di Prato, dal sindacato Siccovas, così come continuiamo a tutte le manifestazioni anche per la situazione drammatica che c'è nella Palestina, però anche abbiamo intenzione di dare insomma di nuova linfa, nuova vita al Festival della Letteratura Working Class, che si terrà agli inizi d'aprile, il primo weekend dopo il weekend di Pasqua, e appunto di farlo vivere all'interno della fabbrica, come avvenne l'anno scorso e come l'impegno del collettivo ha svolto, insomma, quel ruolo di successo e che è stato ricambiato anche dalla partecipazione straordinaria del territorio e di tanti venuti anche da fuori. Insomma, noi ringraziamo ancora e vediamo se riusciremo ancora a portare avanti anche i temi che non sono solo prettamente di lotta e di sindacato, ma anche appunto culturali, che sempre sono necessari allo sviluppo della nostra working class. Per oggi è tutto dal collettivo di fabbrica. Un salutone ancora a tutte e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat. Ci sentiamo presto.
Barba, grazie veramente anche a te, e sempre insieme, stretti, appiccicati, come dite voi, a GKN. Grazie a chi è stato con noi, alla prossima settimana dalla stampa rassegnata. Ciao!